Sul tentate detto 3 o 4 volte, così vi ricordate. Bentrovati, sono appuntato questo ultimo appuntamento penatrizio, ragazzi, di Siamo alla Frutta, in onda in diretta web fino alle 17 su radiofonia.com, scritto col PH, non vi sbagliate. L'ultima puntata penatrizio, perché poi anche gli speaker poi vanno in vacanza, non in ferie, vanno in pausa forzata, faino, e poi prende poi dopo appena passata Befana, quindi dopo aver mangiato panettoni, pandori, totterini, pasta al forno, quindi se li prende dopo la Befana, non so in che condizioni, ma qui è un altro tipo, un altro discorso, ne parliamo poi anno nuovo.
Rotolando.
Bravissimo. L'altro anno, verso il sud.
Rotolando.
Verso il
Andremo
sud.
rotolando.
Prima di iniziare a presentare gli ospiti, presento oggi chi mi affianca e ce l'ha fatta, ce l'ho fatta. Adesso, questa prima conquista, le altre persone devo conquistare e convincere a venire qua, quindi tu sei una delle prime che sono riuscito a convincere a venire
Dopo.
qua, dopo un po' di tempo, ma ce l'ho fatta. Come ti chiamo? Con nome Cano o con nome vero?
Clown.
Ok, quindi un ben trovato, un grazie di cuore per essere venuta qua oggi a farmi compagnia, a mia amica Vennocchio. Ciao,
Ciao,
ben trovata.
grazie, ben trovato tu.
Ah, la cuffia è già detto che qua fa freddo, e quindi non vuoi mai né cuffia né giacca. Detto.
Giustamente,
Si
siamo
sta in
belli
Antartide, quindi
freschi,
stiamo
belli
qua,
freschi.
perfetto. E
Purtroppo
quindi
stiamo dentro così non ci tira il bel, perché se no la stessa cosa,
fuori
potevamo
sei,
stare anche
sì,
fuori, secondo me,
però
perché la
fuori sarebbe
differenza è il
un po',
vento.
infatti. Quindi grazie per essere qua a farmi compagnia in
Grazie
queste due.
a te per
Anche
avermi
perché secondo me
invitato,
abbiamo
figurati.
una persona che si tocca da vicino, perché parlare di un'altra persona che è nei nostri cuori. Ma noi diremo dopo la seconda, ma non anticipiamo niente, no? Diciamo dopo, diremo
Ok.
più avanti. Bentrovati invece a Marco. Ciao Marco.
Ciao
Marco, tu sei
Nick.
entrato di casa qua.
Sì, ormai è la terza o quarta volta, non mi
A
ricordo.
10 c'hai
C'ho il
sì,
bonus.
o telegatto o tapiro, dici tu.
Tapio, dai,
Perfetto. Non
telegatto
so chi lo
ormai.
farà, ma te lo dico, poi vediamo. Bentrovato.
Grazie, grazie Nicola, sempre gentile, sempre felice di venire qui da te perché si sta bene e te sei gentilissimo, come ho detto, si conosce tante persone di tante altre realtà che magari normalmente non ci toccano da vicino e non riusciamo a percepire la loro importanza nel quadro di quella che oggi è l'associazionismo in Italia, che è una cosa molto importante e che penso che regga gran parte della società che oggi possiamo toccare con mano.
Tu parti in una realtà, diciamo qua, in realtà, due realtà, diciamo quali sono. Vai.
Allora, io faccio parte, allora sono il delegato Umbro per Mitocon. Mitocon è l'associazione nazionale dei malati mitocondriali. Le malattie mitocondriali sono malattie che derivano da alterazione appunto del DNA mitocondriale e quindi con una serie di patologie che impattano sulla vita di tantissimi bambini, ragazzi e adulti. E ci adoperiamo affinché queste realtà, questi bambini, questi ragazzi, questi adulti ricevano comunque un'assistenza, siano sostenuti fisicamente e psicologicamente e abbiano la possibilità in un futuro di una cura, perché la triste verità è che le malattie mitocondriali ad oggi non hanno una cura. E oltre a ciò faccio parte di un'associazione Umbra che si chiama REMARE, Rete Malattie Rare, che è una consociazione più di un'associazione che riunisce varie associazioni appunto che ripeto si occupano tutte quante di malattie rare. Abbiamo cercato di consorziarci perché in Umbria naturalmente tutte le realtà sono per forza di cose abbastanza piccole e non si è abbastanza numerosi, non si fa massa, non si riesce a impattare su quello che può essere la sanità o l'assistenza o altre cose del genere, ecco.
Ok, dopo entriamo nel
Sì,
dunque, anche
grazie.
perché c'è aprile il prossimo anno un evento, aprile il prossimo anno, quindi
Aprile
lo
prossima anno
anticiperemo, no? Intanto, sì. Poi
daremo un piccolo là dell'evento di aprile.
ne parliamo meglio ancora nei prossimi mesi. Bentrovata, dottoressa Erminia,
Buonasera,
bentrovata.
ben trovati a voi, ben trovati.
Ci sei, che bello con te oggi, saluta la sua, giusto? Che bello con te oggi.
No, con me oggi ho portato Donatella Seppoloni, la tua collega e amica e collaboratrice del Piedibus del Benessere.
Ben trovata.
Perché dopo le feste, grazie, di Natale, dopo i panettoni, i pandori, torte, cappellette e quant'altro, che cosa dobbiamo fare?
Passeggiare.
Camminare. Attività fisica, ma ovviamente il Piedibus sapete bene che non è solo movimento, no, è cultura, è arte, è giardinaggio, natura, quindi, e tante altre cose. Quindi volendo, insomma, ecco, noi siamo per invitare tutti a camminare, ma anche a occuparsi della rigenerazione del proprio quartiere, del proprio territorio, e per socializzare, perché come ho detto più volte venendo
anche l'ultima volta,
la prima fonte di salute è la relazione, quindi la socialità è il primo obiettivo. Poi associamo il cammino, quindi il movimento, e poi associamo la natura, l'arte, la cultura.
Sì.
Per esempio, ieri sera abbiamo fatto una bella camminata guidata al cassero di Porta Sant'Angelo, che è stato riaperto da poco, e quindi insieme in gruppo abbiamo avuto questa possibilità.
Si scoprono anche parti di Perugia che non si conoscono.
Esatto, no? Esatto. Il Piedibus in qualche modo apre gli scrigni della bellezza, che ce ne sono tanti nella città.
Eh sì. Una terra, quella cosa è stata esauriente.
Perfetta, Erminia è sempre perfetta.
Dopo oggi posso parlare, sì, finisco. Sì, sì, sì. Ben trovato Cesare.
Grazie, ben trovato.
Quindi non diciamo età perché se mi fai sentire.
Ma anche sì, che è una bellissima cosa.
Assolutamente, dai, quanti anni?
Quasi ventenne sono. Vent'anni quasi.
Cioè, io oltre sessantenne, così fa tanto per...
Io oltre quarantenne, quindi a febbraio quarantenne, quindi ti invidio. Però a parte
tutto, solo la sua era bella.
Infatti, la nostra no.
Noi potevamo tacere tranquillamente.
Esatto. Però per non difendere, abbiamo detto anche la nostra. No, per di fatto, tu fai parte di un'età importante. Fammi, sì, salutare Rita. Che,
saluto a Rita, in saluto anche a tutte le altre persone che stanno con noi nella realtà di Amnesty International. Ovviamente noi siamo della sezione di Perugia, ma come potete anche immaginare, Amnesty International è una realtà che si spinge anche oltre i confini nazionali. In particolare si trova ad affrontare una grande serie di battaglie dal punto di vista dei diritti umani, tantissime, basta andare sul sito, controllare le petizioni, che è uno dei nostri modi di condurre questa battaglia, insomma, e che a volte può sembrare anche molto, molto superfluo, ma che in realtà ha un impatto molto importante, soprattutto per chi la voce per dire certe cose non ce l'ha. Importantissima. In particolare, tra due giorni sarà la giornata internazionale del migrante, quindi
okay,
altra tematica che tocca
il martedì, no, lunedì,
il 18, quindi
lunedì.
In particolare, quindi si stanno organizzando un sacco di eventi sia a livello online e anche a livello proprio materiale, però nelle grandi città, questo
okay,
a Roma, a Milano.
Poi c'è stato un evento qualche giorno fa, avete celebrato anche...
Sì, abbiamo celebrato i 75 anni della Dichiarazione dei Diritti Umani.
Mi ricordavo.
Un documento...
un poco importante, no?
Non solo importante, ma soprattutto che è tuttora patisce molto le violazioni da parte dei diversi paesi, e che deve rimanere sempre fisso come realtà.
Assolutamente.
E abbiamo celebrato sulle note di un nostro amico attivista che
suona.
È laureato in conservatorio, quindi esperto in quanto riguarda il pianoforte. Ci ha allietato su queste note, insomma.
Okay. Stiamo aspettando una persona che dovrebbe arrivare,
sì,
giusto?
Sì, sì, sì. Francesca.
Un po' in temone, dunque.
Sì, sì.
No, complimenti che a questa età, insomma, già ti impegni, no?
Molto bello.
Per battaglie importanti, no? Magari, no? Forse.
Ecco perché volevo che dicesse la sua età.
Forse un'equa comune. Quindi complimenti per quello. Fa un po' qualche giorno di Natale, siete pronti a Natale, a mangiare, a tutto pronto, menù, spesa, regali fatti, no? Marco ha detto, ma se no...
Beh, per me...
Però per te Natale è un po'...
Natale, le feste, sembra un periodo malinconico, perché... Adesso questi...
Diciamo perché, vuoi dire...
I nostri radioascoltatori, le signore qui, ragazzo, non sanno il motivo, ma...
Io lo so, ma Dio te.
Ecco, sono in questa associazione perché nel 2017 è venuta a mancare mia figlia, la mia prima figlia Maddalena, e a fronte di ciò, per me le feste, il Natale, le feste hanno sempre quel sottofondo di malinconia. Ho una moglie, ho un'altra figlia, per cui sto con loro, ho ancora i miei genitori, si festeggia, si sta insieme, però quel fondo di malinconia, quel sapore un po' amaro che attraversa le feste, io lo sento continuamente. Quindi siamo pronti, ma con un pezzetto di cuore che comunque batte in modo...
Penso che il suo è un angelo che sicuramente vi pensa sempre.
Sì, questo sicuramente. Sì, questo ne sono sempre convinto.
Sicuramente.
Assolutamente. Noi mettiamo qua, ma oggi mettiamo anche canzone natalizia, perché fa un po' molto Natale, ma poi cambiamo anche canzone. La prima canzone è con May Kay, I Want For Kiss My Soul. In inglese fa schifo, peggio dell'italiano, quindi...
ascoltate,
voi avete capito, ma non tutto, quindi e ascoltate poi insomma, e ve la cantate e ballate da soli. Via con la prima canzone natalizia, fa poco, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Ho sentito, avete conosciuto, non hai preso, no? Probabilmente vi faccio sbagliare. Quindi, chi avete sentito, quindi avete conosciuto la canzone. Benissimo, bellissima canzone. Ben trovati in diretta. Vabbè, è arrivata anche Francesca, che poi, cioè, se io la conosco, quindi. Camba che sorpresa. Ben trovata, ben arrivata. Ben trovata, grazie per essere venuta, Francesca.
Grazie a voi.
Allora, mentre lei si dispone, parto da Marco. Per chi oggi ci ascolta la prima volta, no? Vogliamo un attimo ricordare quanti anni c'è la tua realtà. È un bilancio di questo anno che insomma, sta finendo, quindi allora, come è stato quest'anno?
Il bilancio dell'anno è stato per me positivo, ecco, io sono andato avanti nella mia strada di sensibilizzazione nel mio territorio di quella che appunto è la patologia di Maddalena, quindi abbiamo fatto uno spettacolo a teatro, abbiamo fatto il convegno dell'associazione, abbiamo fatto la mito vacanza per la prima volta gran parte degli associati Mitocon ci siamo ritrovati una vacanza tutti insieme vicino a Grosseto, adesso non mi ricordo bene come se, e lo stare insieme è sempre qualcosa di fondamentale, perché come dico io al momento della diagnosi ci si ritrova in un deserto, perché sono di quelle malattie che nessuno sa niente. Io anche al nostro ospedale di riferimento, che è Silvestrini, quando hanno capito la malattia di Maddalena mi hanno detto boh, per cui un'associazione e un punto di riferimento è sempre fondamentale. Poi per tornare all'anno, ecco, si sta chiudendo un anno importante dal mio punto di vista familiare, mia figlia si è laureata, ecco, per l'altra figlia
salutiamo, come si chiama?
Si chiama Gaia, ecco, si è laureata quest'anno, quindi sta iniziando il suo percorso, sta iniziando la sua vita, anche lei molto legata a Maddalena, scusate se faccio sempre ritorno a Maddalena, ma per me è sempre un faro molto importante. Ecco, l'anno si è chiuso bene, abbiamo molti progetti, dopo magari ne parleremo per l'anno a venire.
Diciamo, ma ce n'è uno, vai.
Te mi stuzzichi, Nicola.
Lo sai, papà lo fa così, sennò...
Allora, il progetto principe a cui io sono legato tantissimo e che a cui lavoro sei mesi di un anno è il mio spettacolo a teatro. Io dal... Maddalena è mancata nel 2017. Noi dal 2018, io e la mia famiglia dal 2018 allestiamo uno spettacolo teatrale. Vabbè, abbiamo saltato 2020, 2021, sappiamo tutti il perché.
Per una piccola cosa,
per una piccola cosa, però allestiamo uno spettacolo a teatro dove fatichiamo molto, perché non a me piace raccontare un pezzetto della nostra storia. I titoli fanno sempre riferimento a un pezzo dei nostri stati d'animo e cerchiamo sempre di raccontare una storia. C'è la musica, ci sono dei balletti, però la parte fondamentale, anche se magari minoritaria come tempo, però fondamentale per me è il racconto. Raccontiamo i nostri stati d'animo. Per noi, guardi, è quasi una seguita dalla psicoterapeuta, perché ecco, in quei momenti ci apriamo e cerchiamo di far capire a tutti quali sono i nostri sentimenti, E che cos'è che riesce ancora tutt'oggi a farci andare avanti e a ricordare con amore? Ecco, non mi viene una parola diversa di quello che provavamo per Maddalena. Quindi anche quest'anno siamo per allestire lo spettacolo il 20 aprile. Chi fosse interessato viene a Gubbio al Teatro Comunale, c'è uno spettacolo. Adesso io sono di parte, ma per me è bellissimo. Ecco.
A che va già sapere io, eh? Sai ecco, eh?
Alle 21:00
andate a fare un caffè caldo, un caffè a Gubbio pomeriggio, poi no, la sera andate
a caffè a Gubbio, tanto aprile ormai i tempi sono cambiati,
non è troppo freddo, va bene anche
caldo, sì, ancora si sta bene, dai.
Quindi poi alle 8 andate a teatro,
a
poi
teatro. Nei bellissimo teatro di Gubbio, non so chi c'è stato mai, ma è
un nome teatro?
Teatro Luca Ronconi.
Ok, quindi se ne arriva
Teatro 20, Comunale Luca Ronconi.
20 a pie, poi ne parevo di a pie.
Tornerò.
Ti aspetto.
Non so se è una promessa o una minaccia, ma tornerò.
Per me va bene, quindi ci conto. E Mina, invece quest'anno Piribus, progetti futuri, insomma, vai tu.
Ma forse per dei progetti futuri può parlare meglio la dottoressa Donatella Seppoloni, che è coordinatrice, in qualche modo, vabbè, presidente della Proloco, le dice lei tutte le sue cariche, ma perché la Lidia di Santa Lucia è una delle linee molto attive, molto creative nella città, per cui hanno tanta carne al fuoco, tante iniziative in cantiere. Per
bene,
cui
così magari possiamo prendere anche spunto per magari venire a camminare anche
bravissima.
Tu Franco verrai,
io per me è a voglia, per me è a voglia, sennò...
Ovviamente tutte le altre linee attive continuano a camminare tutte le sere, abbiamo tre linee che potete trovare sulla pagina Facebook Piedibus del Benessere, c'è una tabellina con tutte le info di tutte le linee attive sul territorio,
perfetto.
Però poi ecco dei progetti in cantiere, insomma, preferirei che parlasse
te,
allora
te,
un primo invito, siamo appunto nelle festività natalizie. Faccio una piccola parentesi, il Piedibus è una delle attività di un'associazione che è la Proloco Santa Lucia,
okay.
È una parte, come dire, non voglio dire il perno, ma sicuramente importante all'interno della Proloco. E quindi chiaramente c'è tutto un programma natalizio, una serie di eventi, e tra questi eventi non poteva mancare il Piedibus, quindi l'invito è il 22, che sarebbe venerdì prossimo praticamente, sì. Alle 4:30 ci ritroviamo al Parco di Santa Lucia, al freddo e al gelo, perché tanto
è Natale,
ovviamente, però ci mettiamo subito in movimento con i gilet ad alta visibilità. È un Piedibus scolastico natalizio.
Bello.
Al quale partecipano sia i bambini iscritti al Piedibus, okay, no, quello di tutti i giorni, sia tutti i bambini del quartiere che vogliono farlo, genitori, nonni, insomma chi ha voglia di camminare.
Okay.
La camminata non è lunghissima, quindi è fattibile, nonostante che Santa Lucia, come dire, c'è una discreta pendenza.
Sì, diciamo che la salita non è...
affrontarla, come dire, un attimino con calma. E facciamo praticamente il giro di tutti i presepi, perché quest'anno il tema centrale del Natale lì a Santa Lucia è stato il presepe.
Bello.
Un presepe d'autore, che è, questo sì, è veramente centrale, dove le sagome a grandezza naturale sono state realizzate dal pittore, da Francesco Quintaliani, non so se lo avete presente,
no,
che ha uno stile che io direi naif, ma lui non vuole assolutamente che si dica naif, però molto lineare, molto d'impatto, e
colori luminosi.
Tu hai Perugino,
sì,
di Perugia?
Sì, sì, è di Perugia. Sì, sì,
ah, okay.
Sì, sì.
E che praticamente queste sagome sono tutte dislocate lungo la strada di Santa Lucia, che parte dalla Spagnoli, non so se la conoscete, fino al sottoponte della ferrovia.
Non sapevo che c'era...
Questo è, come dire, il presepe di autore, perché del maestro Quintaliani, ma oltre questo ci sono tanti altri presepi che sono stati realizzati dai bambini, disegnati sulle vetrine dei negozi, abbiamo messo tutte queste natività praticamente sulle vetrine dei vari negozi, c'è una ulteriore lavoro del maestro Quintaliani che raffigura in stampa questo presepe che è realizzato in dimensioni naturali, fa un po' da filo conduttore lungo tutta la strada di Santa Lucia. C'è un altro presepe artigianale nel salone della Proloco, molto bello, realizzato da artigiani lì del posto, chiaramente.
Che bello, molto bello.
Ecco, e ogni anno aggiungiamo un pezzetto, capito? Ogni anno si integra un altro pezzetto, per un attimino va movimentato, va rivisto. Poi abbiamo al parco di Santa Lucia, perché la strada viene giù più o meno, si snocciola dritto per dritto, una piccola deviazione in via Duranti, si arriva al parco di Santa Lucia e lì abbiamo un presepe molto, non è un presepe, è una natività bellissima, secondo me, realizzata dai bambini della scuola elementare. Molto, molto bella. E poi delle statue nel parco, messe lì nel parco, che raffigurano in mezzo agli alberi, praticamente raffigurano delle scene del presepe. Sono state realizzate con dei manichini che ci ha regalato la Spagnoli, quindi sono come dei manichini della Spagnoli, hanno un certo assetto.
Maneggiare con cura.
E praticamente è un po' un'alta moda dell'anno zero, insomma, perché visto non sono proprio...
Sono alternativi?
Sono alternativi, okay. Ma alternativi, adesso voglio dire. Senso, cioè, sono pastori vestiti un pochino più studi, un pastore, diciamo, esatto, ecco, okay. Un pochino più
eleganti.
Però è da vedere, è molto carino da vedere. L'ultimo c'è, non un ultimo, ma come si dice sempre, no? Perché è l'ultima cosa che adesso è, il presepe della parrocchia, che è collocato davanti praticamente all'ingresso in sostanza, e è molto molto bello, è un presepe tradizionale con tutti i movimenti, quindi quest'anno si chiama così. Questo è il primo appuntamento. Il 29 o il 27, che dipende dalla dottoressa Erminia, faremo un evento speciale del Piedibus, stesso percorso, ma questa volta con più o meno gli adulti, poi se vogliono venire i bambini, vengono anche i bambini, non è importante, sarà verso le 8:30, 8:45 della sera. Il percorso è sempre quello e avremo due visite, una visita guidata con due, come dire, guide particolari. Uno è il maestro Quintaliani, no? Ci farà da guida lungo questo presepe. L'altro, ci tengo molto a sottolinearlo, è un maestro di artigianale del ferro, che ha realizzato tutti i sostegni per le sagome, personalizzando le sagome, perché le sagome qualcuna è in orizzontale, qualcuna è in verticale, qualcuna è più piccola, quindi ha realizzato queste sagome e ci diranno un attimo come l'hanno realizzato, con che materiali, quali difficoltà, come hanno trovato delle soluzioni, perché questo noi ci teniamo che possa essere una base per altri che magari il prossimo anno, no, possono farle, se non è il presepe, altre cose, ma che utilizzano un po' questo
tipo incentivo,
di...
insomma.
Esatto.
Ok, quindi insomma...
Quindi il 22 sicuro, alle 16:30.
Poi piedi si vedrà.
Poi con la
il 27, 29.
Allora, 27 o 29.
Il dubbio, perché un altro presepe, un altro piedibus speciale, sempre legato ai presepi, ci sarà a Assisi. Dove ci hanno invitati appunto per fare il presepe della Natività, e non è stata ancora definita questa data, ci doveva essere stata già un'edizione mercoledì scorso, ma il tempo ce l'ha annullata, per cui ecco, stiamo aspettando un attimo che si riorganizzi la linea Piedibus di Santa Maria degli Angeli, perché come dicevo prima ci sono varie linee sul territorio della Oslumbria 1, quello degli adulti,
certo,
parlo,
perché non va in conflitto tra virgolette, che non, se no, non è
per non sovrapporci,
certo,
adesso, certo, ecco, cercheremo, certo, di fare l'uno e l'altro, perché se no io non mi posso dividere, o sono di qua o sono
pensavo
di là.
Che era un altro problema, magari era quello mangiareccio, nel senso di no, magari il 27 ancora sono tutti un po' ingolfati, quindi
dopo tanto Stefano, infatti
pensavo che fosse
potrebbe
quello.
Essere un incentivo
però magari
per
qualcuno
smaltire.
Ancora te se muovi me
comunque, o 27 o 29
o il in ogni caso o il 27 o 29 si può camminare o a Santa Lucia o ad Assisi.
No, quella che è in mano scoperta andate a cinema, però dovete camminare, giusto, almeno così. Poi su Facebook tanto lo scriverai, no?
Sì, verranno sempre pubblicate tutte le info, sono sulla, appunto, sul Piedibus del Benessere, sulla Proloco di Santa Lucia.
Perfetto.
Sulla linea Associazione 6 degli Angeli, 6 di Santa Maria degli Angeli, perché appunto abbiamo poi tante pagine su dove rimbalza la notizia.
Dopo teniamo con voi, ma finisco. Allora, c'è Francesco, ti ha accennato, no? Un attimo, maestri. Tu come sei entrata? Già è venuta tempo fa qua da noi, ma è passato un po' di tempo, quindi
un anno.
Chiudiamo come sei entrata con questa, no? Con questa realtà.
Sì, c'eravamo proprio lasciati con quando abbiamo fatto l'altro incontro, sì. Che mi piaceva all'interno di Amnesty di inserirmi nel progetto Edu. E così è stato.
Che progetto è?
Il progetto Edu è il progetto che Amnesty porta avanti nelle scuole, nelle università, facendo conoscere Amnesty, quello che fa, portando proprio un'educazione anche per quello che è il mio punto di vista soggettivo, ai valori importanti in quest'era un po' particolare e complessa. Ed effettivamente Amnesty mi ha sempre interessato appunto come proprio l'idea del diritto delle persone, il diritto dell'essere umano proprio, al di là delle politiche, al di là di tutto. Sono entrata appunto come c'eravamo nel progetto e siamo andati in molte scuole, tipo al liceo classico Properzio de Assisi, piuttosto che a Castiglione del Lago con le elementari, piuttosto che anche all'università. Quindi abbiamo incontrato molte fasce d'età, molti bambini, adulti, portando proprio i valori di Amnesty e anche aggiornandoli su quello che nel mondo sta accadendo in questo momento, perché sì, ci arriva, però con Amnesty è un po' più dettagliato quello che sta accadendo.
Gli sconto, cioè più adulti, più adulti, bambini ne riceve.
Ah, paradossalmente nei bambini magari non c'è quella conoscenza, cioè anche quando gli parli paradossalmente di Martin Luther King piuttosto che Gandhi, per loro sono riferimenti lontani, no? Mentre magari per me un po' adulto è più vicino.
Anche qualche adulto non lo sa, quindi.
Anche qualche adulto, quindi non tutto. Però poi li attrae, quindi ti fanno certo. Domande, chiedono, questo è molto importante. Perché per me adulta è ancora vicino, come per loro invece è un'altra certo. Epoca. Invece no, non è.
Che appaiamo?
Allora, i bambini che abbiamo incontrato proprio quarta, quinta elementare, seconda media e poi superiori, liceo classico, diciottenni, vicino alla maturità, e poi l'università a Perugia, quindi proprio abbiamo fatto tutta la fascia.
Sì, sì.
Negli universitari c'è interesse, però vanno stimolati un pochino di più, cioè, stranamente.
Sì.
Stranamente, sì.
La curiosità, non ho capito, ma a una certa età
si spegne
oppure comunque
si abbassa.
Mentre il bambino...
Si livellano verso il basso. Purtroppo.
Mentre il bambino si muove, cioè ti fa anche la domanda, cioè, anche magari semplice, no?
Noi partiamo dal perché, no? Perché? Non appena nati, ma perché questa? Perché?
Sì.
Perché c'erano più
che proprio sì, sì.
Chi ce deve ascoltare? Ma dopo da adulti proprio questa cosa.
Adulti un po', sì. Quindi cambiano poi le cose. Però ecco, l'importante per me è proprio stata anche proprio una missione, perché la vedo determinante in questo momento. Certo. Infatti quando arrivano ragazzi come Cesare, siamo con te, sì, vogliamo forze giovani.
Certo.
È importante, no?
È importante, assolutamente. È importante.
Andiamo qua a musica e poi torniamo. Non mi dico il titolo perché qui mi potrei sbagliare, quindi oggi
qualcosa,
sentite.
No, niente.
Vai, di là tu, vai. Senza
occhiali, se vado con io non leggo.
Kutu Keb Kaim.
No, ma qualcosa di italiano?
Sì, dopo
abbiamo
metto.
Qualche canzone italiana.
Dimmi tu dove vuoi. Più
no, vai. Nel senso così eviti.
Dopo mettiamo, promesso. Vabbè, chi avete capito, ascoltate, fate. Ma fa poco.
Capirete poi,
brava, stanno facendo. Eccoci qua, ci ho sentito appunto questa bella canzone qualche anno fa. Andiamo con i nostri ospiti. Voi chiedete, Cesare e Francesca, bilancio di questo anno di Amnesty e il classico, no, sogno, ma insomma, da prossimo anno, pensando già al 2024, una cosa che queste fare mirata dal primo gennaio del 2024. Vai.
Allora, come dire, dipende un po' da quello che accade nel mondo, quindi secondo quello
dei presidenti, diciamo, del mondo,
da sentire un attimo se si danno una calmata, diciamo che
alcuni ho paura che non sa danno,
non è questa l'aria. Gli atti non sono dei migliori. Allora, continueremo come abbiamo fatto in quest'anno a partecipare alle iniziative affini ad Amnesty, intervenendo con le campagne di firma. Vorrei portare un attimo l'attenzione sull'idea della firma.
Vai.
Perché è un atto molto importante e un po' di volte sottovalutato. Le firme nelle petizioni sono importanti, in quanto è vero che uno si dice a se stesso: firmo, a che cosa servirà? Perché questa domanda: non accadrà niente, no? La mancanza un po' di speranza. Non è così, nel senso che quando fai parte di un'organizzazione e quindi non sei da solo, ma sei in tanti, un conto è presentarti dai governi con 30.000 firme, o un conto è presentarti dai governi con 1 milione di firme che ti dicono: questa persona va rilasciata, va rilasciata. Quindi dici, se 1 milione di persone mi dicono questo, forse. Quindi il firmare le petizioni è un atto importante.
Ci sono tanti anche lì i casi che provano questo, nel senso, numerosi casi a partire da...
Dine uno che...
Per quanto riguarda le firme, sicuramente il caso di una ragazza iraniana, non mi ricordo, se non lo riesco a pronunciare il nome, però comunque che incarcerata assieme alla madre per aver messo il velo correttamente, è stata incarcerata e bene o male con la campagna firme, con l'interesse di Amnesty e di altre associazioni per i diritti umani, sono state rilasciate entrambe nel febbraio del 2021. Poi in generale il movimento anche che non si limita non solo alle firme ma anche alle manifestazioni, quello l'abbiamo visto anche col caso di Padre Zaki, si è generato tutto un movimento di risposta che l'Egitto non ha proprio potuto ignorare.
Adesso è stato rilasciato, liberato, ricordiamo.
Sì, è liberato, che è uno di quei casi a cui noi sorridiamo e ci fa piacere parlarne. Però questo dimostra proprio come l'interesse e i piccoli gesti sommati la fanno davvero la differenza.
Tanti semi poi fanno, no?
Sì. Esatto.
Sì, quindi adesso questo è un elemento importante di Amnesty. Quindi abbiamo, diciamo, chiuso quest'anno con molti eventi.
Ma non si porta via tranquilli.
No, infatti, perché
no. Dovrebbe essere a prova di vento questa struttura, poi semmai facciamo una passeggiata.
E quindi abbiamo fatto numerosi eventi, numerosi flash mob, numerosi, insomma, momenti in cui Amnesty partecipa ed è attiva, chiudendolo quest'anno con un concerto che è un'attivista ha fatto anche come, diciamo, è uno dei momenti in cui facciamo anche una raccolta fondi. E quindi rilanciamo l'anno con questa partecipazione anche con associazioni. Noi abbiamo fatto anche numerose unioni, no? Con gli universitari, piuttosto che con Comune di San Venanzo, piuttosto che, quindi numerose partecipazioni in cui Amnesty può portare le campagne, può anche descrivere gli eventi particolari che magari Amnesty in quel momento sta portando avanti con le persone che poi intervengono all'evento, alla manifestazione, quant'altro.
Fanno anche il caso dei geni, perché quando sei arrivati a una luce, una verità, no? Su quello che è successo, no, ai geni, studente universitario, mi sbaglio, sì. Ucciso in Egitto, no?
Sì, infatti,
qualche anno fa.
Infatti noi abbiamo partecipato anche a per Giulio anche per Assange, per la verità su Assange, su quello che è accaduto, e far pagare a chi ha commesso l'atto. Quindi ecco, Amnesty si batte per tutte quelle cause in cui c'è necessità. In
quel caso come vi siete mossi?
Per Assange, per Assange siamo andati in circoscrizione, no scusate, siamo andati presso il comune di Perugia alla quarta commissione, portando avanti l'idea appunto di poter intervenire su quelli che sono stati responsabili per Assange, e quindi sta ancora, è ancora in essere, non è che siamo arrivati.
Vediamo chi è questa persona.
Allora,
Julian Assange è stato il fondatore di WikiLeaks, ovvero il sito all'interno del quale circa nel 2010 sono stati divulgati un grande numero di documenti segretati comunque dell'esercito statunitense, e non solo, principalmente sulla guerra del 2002 e del 2003. Okay. E praticamente questa ha portato a una serie di rivelazioni certamente non lusinghiere nei confronti del governo americano, e che ha messo Julian Assange sotto alcuni riflettori non troppo positivi per il governo americano, che ne ha chiesto sempre una estradizione. Lui ha cercato riparo all'interno dell'ambasciata ecuadoregna a Londra, purtroppo anche lì venendo respinto, però comunque ci ha risieduto due anni, okay, un paio d'anni, però comunque dopo alla fine è stato respinto ed è stato collocato in un istituto penitenziario a Londra.
Sì.
Ora, a quanto sembra, mancherebbero proprio
condizioni, però comunque
sì, sta accusando condizioni realmente
di fisica, la propria persona,
logoranti.
Prima, no, mi fate mettere anche un'altra persona, poi passiamo con Yaya Appi, no? La giornalista che fu uccisa in Mogadiscio, no? Che
aveva staff
internazionale di AMI, che coinvolgeva anche i servizi, insomma, tanti appalti deviati che prendeva in Italia e altri paesi. Ancora oggi non si sa chi i mandanti,
anche il caso di Giulio Regeni, per esempio, sempre in Egitto,
chi ha sparato, ma non si sanno i mandanti.
Ma non è che non si sa,
o si sanno, si vogliono dire,
è che c'è tutto un meccanismo
complesso,
è complessissimo. Però per Regeni ultimamente sono stati rinviati al giudizio 4 persone accusate
dei servizi segreti. Speriamo bene, incrociamo i dita, complimenti per quello che fate. Invece per i bus, pensando al prossimo anno, c'è qualcosa che si vorrebbe già dal 1 gennaio?
Io
c'è una curiosità, però.
Vai, scusa.
Allora, proprio perché nasco curiosa e sono rimasta curiosa, io sono ancora quella del perché. Il Piedibus io l'ho conosciuto, anche se non ho mai partecipato, infatti sarà anche
motivo di partecipare.
Esatto. E è iniziato prima del Covid, e prima del Covid era molto, sì, io mi ricordo che c'era del Covid,
era molto tanti anni, è vecchio, è anziano, cioè, perché è partito nel 2009,
e io invece però l'ho conosciuto molto molto tardi, quasi a ridosso del Covid, e c'erano le mie amiche che venivano, e quando mi sono decisa praticamente è scoppiato il, però so che era molto frequentato.
Sì.
La curiosità è questa, non so perché, ma dopo il Covid, che quindi si è ripresa, la gente è aumentata o è diminuita?
Un tasto dolente. Questa è una domanda veramente importante, perché dice bene, prima del Covid eravamo molto floridi, avevamo 25 linee attive sul territorio, 25 gruppi di cammino sul territorio della Lombardia 1. Avevamo una frequenza altissima serale, una stima portava 2000 persone in piazza tutte le settimane, per cui i numeri erano molto importanti. Eravamo anche con lo studio Passi dell'Istituto Superiore di Sanità, eravamo la seconda USL più attiva dopo Bolzano. Avevamo il 18% di sedentari nella USL Umbria 1 contro il 28% della USL Umbria 2 e il 34% della media nazionale, quindi eravamo veramente molto attivi, perché poi facciamo rete con tutte le agenzie che camminano, che fanno camminare col CAI, con le altre associazioni del territorio. E avevamo anche tante linee scolastiche attive. Purtroppo il Covid ha disperso parecchio del capitale sociale che avevamo creato. Ci siamo dovuti fermare, qualche linea è ripartita,
alcuni hanno tenuto bene, Santa Lucia ha tenuto, Montelucia ha tenuto, Madonna Alta, Villa Pitignano, Santa Maria degli Angeli, Città della Pieve, Magione, però la difficoltà è reclutare nuovi, cioè proprio la gente fa molta fatica a andare in gruppo, fa fatica a partecipare alle varie iniziative che si propongono, è come se il Covid avesse creato una barriera, una barriera proprio relazionale.
Ha creato un blocco relazionale il Covid, quindi penso che...
Ha creato, io per esempio ieri sera, la nostra abitudine è celebrare, fare una serata conviviale per farci gli auguri, e questo non sta accadendo più. Infatti, stamattina proprio una cosa di nostalgia fortissima, perché Facebook ripropone i ricordi, e mi ha fatto rivedere una delle nostre feste del 2015, in cui eravamo oltre 100 persone nell'oratorio di Monteluce. Le nostre cene erano un momento anche di valutazione dell'attività fatta durante l'anno e un momento di programmazione. Affittavamo appunto un locale che poteva essere l'oratorio, ognuno portava qualcosa, io magari preparavo qualche, un piatto di pasta per e poi si faceva questa cena conviviale e si rivedevano le foto di tutte le edizioni più importanti dell'anno, eccetera eccetera. Ieri sera, non potendo, da quando c'è stato il Covid, queste cene non sono state più fatte. Ieri sera comunque io ho fatto una torta di mele, si pure ha fatto i dolcetti, abbiamo fatto un momento, un brindisi,
se qualcuno mi mangia, porta qua, che trovi qualcuno che mi mangia.
Devi andare a camminare, assolutamente, per dobbiamo socializzare,
porta sempre aperto, socializzare.
Prima si cammina e dopo
e poi si mangia, e poi si beve e si brinda, perché no, è importante, come dicevo prima, è importante il movimento sicuramente per il corpo, insomma, per tonificare i muscoli, ma è importante la socialità per tonificare il cuore, le emozioni, perché sono la parte più importante.
Quando hanno aperto il blocco razionale, come dico, anche blocco le emozioni, no? Perché nel blocco razionale poi, non so se siete d'accordo, forse ha anche boccato emozioni, ci ha boccato, oltre a boccare le reazioni, ci ha anche boccato un po' emozioni. Abbiamo difficoltà a tirare fuori, come si dice,
oltre a boccare le nostre reazioni con le persone, perché non sai se puoi abbracciare come facevi prima, se la persona gradisce, se non gradisce, mascherina sì, mascherina no, cioè veramente, ma anche questo a livello personale. Io sono non sono umbra, sono molisana, e per me la cosa più importante è l'abbracciare le persone,
il contatto fisico è importante.
E adesso sento che anch'io mi blocco, perché dico, ma se questa persona non gradisce, come mi giudica, come mi prende? E quindi è questo, vabbè, insomma, diciamo un aspetto più fisico, ma anche proprio emotivo, come diceva Nicola. È molto difficile, è molto difficile ripartire con quella stessa energia che avevamo prima. Quello che auspico è che intanto si riparta con i piedibus scolastici. Ci sono 2-3 scuole su cui stiamo lavorando da un po' di tempo per cercare di far partire le linee scolastiche. Una è Borgo 20 Giugno, c'è un'altra a Punte Dodi, c'è la Fabretti, tante scuole che vorrebbero proprio attivare, e spero che le difficoltà, le criticità a livello di viabilità e di percorso si possano risolvere velocemente, perché su questa cosa l'ho detto anche l'altra volta, io sono un po', non dico arrabbiata, ma insomma sì, mi dispiace. Sì, perché sono difficoltà che si devono superare. Non è possibile che non si possa camminare per andare a scuola, che non si trovi un percorso in sicurezza, che non si possa mettere in sicurezza un percorso per far andare
a scuola. Siamo in Italia, si fa tanto a parlare e poi no, anche per piccole
cose. Perché
quella
piccola porzione di attività fisica, quel chilometro fatto a piedi ha un'importanza grandissima per i bambini. È proprio importante dal punto di vista psicologico, oltre che fisico, soprattutto psicologico, perché se noi vedessimo, c'è uno studio fatto in Svizzera, un collega ha studiato i disegni di 5.000 bambini, separando quelli che vanno in macchina e quelli che vanno a piedi, i disegni dei bambini ci dicono quello che facciamo perdere ai bambini che vanno a scuola in macchina. Praticamente il bambino
magari
che...
col tablet, col telefono in macchina.
Ma in macchina con il papà o la mamma, insomma, stressati, no, perché devono raggiungere i posti di lavoro, quindi l'atmosfera
anche.
E praticamente disegnano un punto di partenza con una casetta e un punto d'arrivo che è la scuola, e tutto in mezzo un percorso ingarbugliato, grigio, asettico, senza colore, senza niente. I bambini che vanno a piedi disegnano la casa da dove partono, la strada, gli alberelli, il semaforo, le macchine che incontrano, il cagnolino, il mondo, è la connessione con l'ambiente. Mi dispiace che non lo posso far vedere perché siamo in radio, ma è emblematico proprio, i disegni che vengono fuori sono paradossalmente, cioè proprio ci dicono quello come che facciamo perdere.
Sulla testimonianza forse del mondo di oggi, no? Di come viviamo oggi, no?
Quindi, e quindi chiusi nella nostra...
Sì, e sono praticamente pacchetti messi dentro a quell'abitacolo, trasportati, sì, senza connessione col mondo. Infatti il progetto di questo collega svizzero si chiama Scendi e Vivi, perché per lui è come se in questo tratto di strada non si vive, cioè il bambino no, certo, non vive, non è connesso con il mondo esterno.
Sia azzeccatissimo.
Ma sarà... sono sicuramente così, credo.
Sì.
E quindi ecco, la mia speranza è che prima o poi, insomma, ecco, sia le istituzioni sia i genitori capiscano l'importanza di far muovere a piedi i bambini e recuperare proprio quel gesto antico che però è un po' il futuro, nel senso che anche dal punto di vista poi di tutto quello che il traffico automobilistico fa per il clima. Oltre. E per ma io riparto anche da certo, dalla relazione, perché appunto in quel tratto non c'è relazione con l'ambiente esterno oltre che con le persone, per cui proprio è disconnesso da quello che lo circonda.
Un sabato settimana facciamo una puntata insieme a un'associazione chiamata Fiaba Perugia Pedana, che parla di biciclette. Si possono fare un esempio, parlano di biciclette, non è bello andare in bicicletta,
sì, con Paolo Festi,
e camminare, invece che per una macchina andare in bicicletta e camminare.
Abbiamo fatto tante volte,
quindi una volta facciamo una puntata insieme, perché è bello parlare di camminare ma anche di fare una bicicletta e godersi.
Assolutamente sì.
Ok, cosa devo fare io per il prossimo anno?
Va bene,
Marco. Spettacolo a piedi, tu già ti metti il prossimo anno, che spettacolo a piedi, giusto? Ma parlo di emozioni, no? Insomma, nel caso vostro ci sono emozioni, quindi viva ancora con più emozione il prossimo anno?
Sì, diciamo che sotto la spinta di... adesso scusate se sono ripetitivo, sotto la spinta di mia figlia più che altro, dopo aver dato per anni un taglio... non negativo, perché sarebbe ingiusto dire il negativo, ma magari più affrontando il dolore o la mancanza
più personale, diciamo,
ai nostri spettacoli, abbiamo deciso quest'anno di dare un'idea di riemergere alla vita, di ritornare a ridere, a divertirsi, a cantare, a ballare, e a, quindi diciamo proviamo a far nascere del bello diciamo dei sentimenti positivi da quello che ci è successo, cioè trarre il bene dal male, ecco, se la cosa può avere una giustificazione, ecco, pensiamo un po' positivo, ecco, è una frase fatta un po'
però ci sta bene,
però ci sta bene, dai, ecco.
E 20 aprile è andata a Gubbio, giusto? 20 aprile
20 aprile,
20 aprile tutti a Gubbio,
a partire da 8 prima a Ciocatcale e poi è andata a Gubbio,
sì. Dai, prima facciamo un giro, venite nel pomeriggio, prima facciamo un giro a piedi
a Gubbio, cioccolata e poi
cioccolata e dopo
perfetto. Allora, sono andati alla fine, prima ora il tempo vola, però grazie di cuore Marco, grazie per questa...
I nostri amici non lo possono vedere, ma tu descrivi un disegno abbastanza pesante, cioè veramente tra il disegno dei bambini fatto in macchina, che delle strade,
quella macchina mi dà impressione il colore
grigie,
nero e grigio, senza
strade,
niente intorno,
amorfo. Solo strade, case nere,
sì. Cioè, e
a differenza
c'è
del disegno del bambino fatto a piedi, colorato, che è pieno di colori
albi.
Il bambino che va a piedi
ancora più significativo
può descrivere, il bambino che va in macchina non ha niente da descrivere se non una strada grigia.
No, questo grigio è nero forte, mi fa capire quanto il buio che vede, no? Tra virgolette, davanti a sé. Esatto.
Il non vedere la vita.
La foto è...
Posso dire che domani ci sarà una collaborazione, non è proprio un piedibus, ma è una collaborazione col Comitato Monteluce, quindi faremo un piedibus, una camminata da Monteluce, dal quartiere di Monteluce, al centro per vedere le luminarie, gli addobbi.
Da che ora?
Alle 9 saremo già in piazza, il tempo di organizzarci, verso le 9:30 partiremo.
Colazione prima o colazione dopo?
dobbiamo camminare.
Ah, ho provato.
Dobbiamo camminare. Non era pranzo, non era cena.
Si chiama Babbo Tour.
Però capite che fa fede così.
Il cappellino di Babbo Natale. Perfetto.
Altrimenti in gola fondiamo un mangiabus.
Non è male, mi piace l'idea. Ti contatto per questa idea del prossimo anno.
Forse i numeri crescerebbero.
Io ve lo sicuramente. Sì. Grazie a Mago. In bocca al lupo, buone feste. E ci vediamo il prossimo anno. E grazie, di lupo, cuore.
Grazie a te dell'ospitalità, che è sempre bella, con persone che hanno uno spessore non indifferente. Grazie a tutti, quindi ci vediamo l'anno prossimo.
In bocca al lupo.
In bocca al lupo, crepi il lupo, e buon Natale a tutti.
Grazie a Natalia, in bocca al lupo, e vi aspetto il prossimo anno nel 2024. E grazie di cuore.
Grazie, auguri a voi. Grazie. In bocca al lupo per
tutti. E domattina alle 9 a Monteluce.
Alle 9 a Monteluce.
Per camminare. Grazie.
Il 22 a Santa Lucia.
22, da che ora?
Alle 16:30.
Ok, quindi mi sono scusate anche l'altra del 22 a Santa Lucia, a partire dalle 16:30. Grazie.
Anche l'altra data, che
22?
È 27 o 29, che comunque la potrete vedere
sul Piedibus del Benessere
su Facebook, dove si potete
la pagina Facebook della Prologo di Santa Lucia.
Perfetto, vuoi sapere questa la data, no? Fa queste due che sono state indicate. Grazie a Francesca, grazie a Cesare.
Grazie a voi.
Qui sono contatti di Amnesty, a voi o per chi volesse scrivervi o contattarvi?
Facebook, Instagram, Amnesty Perugia. Amnesty Perugia.
Sì, oppure per la mail gr045@ mi pare amnesty.it.
Complimenti per la memoria, perché me l'ho fatto due giorni fa.
Sì, bravissimo. Sì,
complimenti. Sì, grazie.
È giovane.
Noi ricordiamo perché avevamo capito. Grazie, bocca al lupo, grazie qua, e continuate a combattere per la verità, e vi aspetto il prossimo anno, va bene? Grazie qua. Allora, vi lascio una canzone e poi facciamo un taglio altri ospiti, perché a Natale si scrive a Gaetta per Babbo Natale, no? Con tutti. Tanti anni fa un cantante ha scritto "Caro amico ti", e ascoltate, e noi mentre facciamo la foto salutiamo. Questa è italiana, quindi si capisce perché è italiana, non si riesce a pronunciare. A fa poco, ragazzi. Aspettate.
Pixel 8.
Eccoci qua, ragazzi, dopo questo cambio come nel Mone Parione, sono andati a vedere attacchi, ringraziamo di cuore, mi sono arrivati anche. Ho messo questa canzone che è la sigla di Fiennes, che ho visto la telefilm Fiennes, guardavo un gruppo di amici americani che racconta questa loro reazione e amicizia meravigliosa, perché poi nonostante sono sopra la fine poi rimangono amici, e la sigla, oltre che essere la storia di questa serie è bella anche la sigla. Ma pensiamo ai nuovi ospiti di adesso. Ben trovato a Massimo Cipolli.
Cipolli.
Della realtà di quale associazione?
AGD Umbria, Associazione per l'aiuto dei bambini con diabete.
Grazie qua per essere intervenuto. E poi entriamo nel dunque. E un paio di ragazze, perché mi ci penne, ci, insomma, a me e a Venocchio ci tocca da vicino, particolarmente, perché grazie qua a Luca Facci. Ciao Luca.
Ciao a tutti, ciao, un caro saluto.
Ben trovato, mi hai anche portato 6 gare, dopo
ne parleremo.
Tu hai scritto un libro, giusto?
Sì, in maniera precisa un racconto.
Un racconto, diciamo il titolo di questo racconto?
Sì, I semi di Chida, è un racconto ispirato a una persona che, definire particolare sarebbe riduttivo, perché faceva tutto per tutti, ma soprattutto faceva una cosa, donava ascolto. Che
oggi è una cosa rara.
Molto rara nel 2023, sembra una roba assurda, però fondamentalmente è questo, una persona che c'era sempre, e mi riferisco a Sabrina Passeri, volontaria Unitalsi, volontaria VIP Perugia, una persona veramente straordinaria.
Il nome è Clown Akira, appunto.
Esatto, perché era anche clown di corsia, e questo racconto nasce in maniera casuale, perché partecipa a un premio letterario, il Rinagatti di Perugia, dedicato alla poetessa di Torgiano, e viene premiato come finalista tra 3 primi 10. Da lì, da maggio scorso, quindi da quel momento in poi, nasce l'idea di sviluppare questo racconto, unirlo ad altri pensieri di persone che l'hanno conosciuta, e mi riferisco ovviamente al marito Fausto Chiocci, al dottore che l'ha curata per tutti questi anni, a chi l'ha conosciuta, e tutto questo materiale qua è finito in un'opera letteraria edito da Dedema Edizioni. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione Correre a Perdifiato, insieme contro la fibrosi cistica, fondata da Fabiola Pepecci, sempre di Gualdotadino, perché ricordiamo che ecco, Sabrina era di Gualdotadino.
Noi siamo tutti gli amici gualdotadino che conosciamo.
Molto bene, ecco, quindi questo è un pochettino il preambolo.
Prima di passare a Maso, poi Cicco Pisbeto, noi abbiamo conosciuta come amica, non so come Shaun, poi qui Venno che mi può coeggere, bloccare, venire quando vuoi. Tu dicevi una Sabea, hai parlato dell'ascolto, no? Perché Kira o Sabina, come vogliamo chiamare, anche per un buongiorno ti diceva grazie. E al giorno d'oggi, in una società in cui si ha paura di dire grazie per un buongiorno, si ha paura di dire grazie per un come stai, o si ha paura delle fragilità, tipo perché tempo fa mi ha detto non bisogna essere fragile perché poi si è attaccati dagli altri. Kira mostrava le sue parti bene, ma anche la sua fragilità nel modo più genuino possibile, non ha paura a mostrare. In un mondo in cui mostrare fragilità, dire grazie, come stai, sembra che no, oppure ti voglio bene, sembra che offendi qualcuno. Lei sembra dire, valore anche come semplice buongiorno, ma anche solo una parola scritta buongiorno, non è nel senso no, accanto o qualcosa, anche solo una parola scritta buongiorno per lei era qualcosa di...
Guarda, prendo in prestito le parole che ha raccontato lo stesso marito Fausto Chiocci, dicendo, lei diceva due parole, grazie e scusa, sono semplicissime, però lei ripeteva di continuo anche quando non doveva chiedere scusa,
sì,
perché poi fondamentalmente non era una persona che faceva del male o che faceva tanti errori,
non c'era modo.
E per qualsiasi cosa grazie puntualmente, insieme a degli abbracci che sapeva dare lei, perché era uno scricciolo di donna, però abbracciava il mondo intero,
assolutamente, una forza, un abbraccio spaventoso,
assolutamente sì.
Perché i semi di Kira?
Semi di Kira perché nel racconto ci sono questi semi che lei dona a altre tre donne, perché tutto delineato al femminile, e sono dei sassolini, ma dei sassolini a forma di cuore. Questo perché? Perché lei praticamente li trovava mentre magari passeggiavi con lei in un boschetto, in un prato, in
qualsiasi... sulla spiaggia,
sì,
ce n'avrò 4-5 cose,
appunto.
Te li donava, dice, questi tieni, è per te, era a forma di cuore. Una volta mi disse, sì, io li trovo sempre così, no? Che detta fa anche un pochettino non è proprio il massimo, fa anche un po' ridere. Poi mi ricordo una volta incontrandola mi disse, tieni questo per te. Io feci lo spiritoso, dico, ma no, ma non è questo proprio a forma di cuore. Mi salutò e aspetta, tieni questo è per te, e ne trova tra il prato uno, ed era a forma di cuore perfetto. Ne ho conservati 5 o 6, tutti nella stessa giornata l'ha trovati in un piccolo spazio. E quindi ecco perché questi semi di Kira che lei dona a tre donne in difficoltà in questo racconto. Naturalmente il racconto è tutto opera della fantasia, ma prende spunto da tre storie che purtroppo nel 2023 sono quotidiane. Quindi una bambina che se la deve vedere con il brutto male, una donna vittima di violenza e una donna con seri problemi economici che non vede più luce. Ecco, Sabrina sapeva anche far questo, portava luce, portava colore.
Se un episodio, e poi se vuoi ti fermi quando se ti vai e quando vuoi, senza problemi. Lei hanno come suo Eve, no? Kira, quindi è un porto meraviglioso, sempre ammirato da Estano. Però forse qui faccio un po' rumore, ma oggi si può anche piangere dai 4-5. Kira direbbe
no, anche giovedì sera teatro.
Kira direbbe fate pure senza problemi. Quando lei coverata a Roma, in attesa di fatta pianto, mi ricordo una mattina io stavo andando a lavoro, ero stata un po' storta, tra virgolette. Mi confidai con lei, mi raccontai un po', nonostante lei era in quel momento, ha avuto passato giorni un po' difficili, invece di preoccuparsi di come lei stava, si preoccupava di come stavo io, mi chiedevo tutto a posto, che hai fatto, è successo. Quindi questo esempio, questo episodio è velocissimo per far capire appunto chi era Kira. Ti ha cambiato a te?
Sì, e sai, mi ha cambiato molto nell'ultimo anno, perché mi sono accorto di fare delle cose che magari non avrei fatto prima. Adesso dico le faccio perché Sabrina avrebbe fatto, perché Sabrina ha dato tanti insegnamenti e magari prima ero, oddio, superficiale non credo, però su tante situazioni magari, vabbè, lascio perdere. Invece penso, ma Sabrina sarebbe stata contenta, ma Sabrina avrebbe fatto così. E anche avere magari un po' più pazienza, sì, mi ha cambiato, assolutamente sì, direi proprio di sì.
Vuoi aggiungere qualcosa? Dopo. Prima di andare con Massimo, c'è una canzone che mi ha suggerito Venno, che mettiamo, perché...
Vai, sì.
Però tu questa canzone hai presentato, vai.
Beh, diciamo che il testo di questa canzone io ce la rivedo molto, ma un po' anche per tutte le donne. Lei lo ha fatto fino alla fine, e ci ha creduto fino alla fine, e solo per questo da ammirare. È combattente della mannoia.
La sentiamo e la dedichiamo a su che in cielo ci guarda come mangio, per Sabina in Attechina. Per te, a fa poco. E poi arriviamo a Massimo. Questa canzone è bella, bella forte, ma noi a fare canzoni, insomma, penso benedetta sia la vita, no? Ho imparato a sognare. E c'è un pezzo in cui chi non inizia neanche a lottare già ha perso. E chi ha combattuto fino alla fine, ci ha insegnato che bisogna combattere fino alla fine, e senza aver paura, no, di perdere o vincere, bisogna combattere poi. Dopo ritorniamo a te, Luca, perché parli anche dei Crown, che sono state la tua grande famiglia, appunto, di cui chi l'ha fatto parte. Poi io con lei ho fatto cosa? Io ho fatto cosa? Ho conosciuto chi, ragazzi, attraverso il corso Crown, il basket si fa per diventare Crown, che dura un weekend. Era pensate, lontano 2011.
Tu hai fatto con lei?
Ho fatto con lei. Gli ultimi due Crown rimasti ancora in attività.
2011.
A fare, insomma, a fare servizio, a fare allenamenti. I giorni fa Fes mi ha ricordato una foto di uno degli ultimi servizi che ho fatto con lei a oncologia, mentre stavamo andando, già pigliati nel corridoio, mentre andavamo, no, a quinto piano.
Ma c'ero anche... No,
è un lei, basta, oncologia. E Fes mi ha ricordato questa foto di lei che da dietro salutiamo le persone. Questo ti prometto, Kira, che per questo Natale mi faccio autografo di stampare una tua foto, la metto in un quadretto e me lo metto in camera, perché in camera stanno le foto delle persone più importanti che mi hanno lasciato. E chi è un'amica, una sorella, quindi merita di stare fra le persone che purtroppo non sono fisicamente, ma che stanno dentro di noi, che stanno lassù in quel cielo dove penso gli angeli ce ne stanno, e tanti, ed è un, insomma, un posto in cui dobbiamo sempre guardare. Partiamo, arrivate, parlavamo di, no, bellezza,
parlavamo di guerrieri, questa bellissima canzone,
e quindi vai,
è proprio in argomento, perché i nostri bimbi sono veramente dei piccoli guerrieri, perché quando già da molto piccoli, perché parliamo anche di bambini molto, io mio figlio 18 mesi aveva, devono a che vedere con una patologia cronica che sarà per sempre, perché diabete, è cronica, appunto, che è il diabete di tipo 1, vediamo appunto costruire intorno a loro una corazza, una forza che non li abbandonerà, che non li deve abbandonare mai. E la nostra associazione, che è un'associazione di genitori di bambini con diabete,
possiamo dire che sta abbracciando un
pupazzo, un
certo, sì, poi ne parliamo. Praticamente, ecco, genitori, perché io sono presidente di AGD Umbria, ma sono prevalentemente un genitore, perché la patologia cronica come il diabete, perché tutti conosciamo il diabete, ma generalmente conosciamo il diabete degli adulti, il diabete,
infatti,
alimentare.
Io parlavo di diabete, ma cioè, no,
infatti, mentre il diabete che colpisce i bambini, anche molto piccoli, è un diabete diverso, un diabete mellito di tipo 1, quindi insulino dipendente, e vuol dire che uno è sottoposto alla somministrazione giornaliera di più punture di insulina per poter vivere, perché senza insulina si muore. Quindi qualsiasi attività, qualsiasi cosa, qualsiasi gesto che vada dall'alimentazione a una semplice passeggiata deve essere gestita, per poter poi gestire la somministrazione di insulina. E quindi qual è il ruolo riconosciuto? Quindi è una patologia non solo medica, perché non voglio parlare di una malattia importante, perché tutte le malattie sono importanti, soprattutto quando si parla a bambini, chi genitore, anche un'unghia incarnita può diventare una tragedia. Questa è una patologia che in qualche maniera pesa e coinvolge non solo il bambino, ma tutta la famiglia e anche tutto l'ambito sociale in cui il bambino è inserito, pensiamo alla scuola, certo, perché i bambini con diabete vanno comunque a scuola e devono gestire questa patologia anche durante l'orario scolastico, attività sportiva, e quindi tutto diventa complicato ma gestibile, perché un bambino con diabete può fare tutto con questa complicazione, con queste attenzioni in più che l'accompagnano e che devono gestire. E noi affianchiamo la famiglia, abbiamo anche un ruolo riconosciuto nell'ambito sanitario, perché è una patologia non solo sanitaria ma sociosanitaria, proprio per questo aspetto ampio di cui dicevo. E il ruolo dell'associazione è quello di affiancare, di sostenere la famiglia, magari accettare una brutta parola, diciamo rendere coscienti di quello che sia intorno, di come gestirlo al meglio per poter far crescere sereni i propri figli, perché questo è importante, perché essere in salute non vuol dire non avere lontano la malattia, ma vuol dire stare bene psicologicamente e fisicamente.
Vai. Brutto, ma di che dati parliamo? Di quanti bambini?
Ma sono circa 20.000 in Italia che hanno il diabete di tipo 1. In Umbria saranno circa 350 bambini. Purtroppo non abbiamo un registro che indica la numerosità, perché ovviamente età evolutiva inizia poi finisce con i 18 anni, però ecco, generalmente da un'analisi soprattutto che abbiamo noi, che abbiamo come associazione il polso della situazione, perché ovviamente tutti i bambini che hanno l'esordio in Umbria generalmente poi li incontriamo e gli regaliamo questo peluche di cui parlavamo.
Come si chiama?
Si chiama Lino. Perché da Lino, insulino dipendente. È un peluche che
è molto carino, peccato che non lo posso
infatti come mai non è
sì, è un peluche che ha una faccia simpatica, vero?
Assolutamente, ha un naso meraviglioso perché è molto paffutato,
che ha disegnato questi ambiti colorati rossi, azzurri nelle cosce, nelle braccia e nel pancino, che sono i punti dove i bambini fanno l'insulina e quindi dove iniziano a imparare a usare la siringa per fare
quindi
l'insulina,
braccia, gambe e pancia
sono i punti dove generalmente viene somministrata l'insulina. E lui è affiancato da oltre il peluche, che in qualche maniera serve a trasferire le ansie eccetera, c'è una storia che racconta il diabete, ma non dal punto di vista sanitario, non dal punto di vista medico che cos'è il diabete, ma racconta dal punto di vista emotivo, perché Lino ha avuto l'insorgenza e racconta le sue emozioni che sono le stesse emozioni che hanno raccontato, che vivono i bambini al momento dell'esordio. E abbiamo distribuito più di 8.000 peluche in questi 10 anni, perché ha 10 anni quest'anno Lino, fra l'altro. Ma lui è umbro, perché nasce la sua storia nasce da due psicologi umbri, Fabiana Caldarelli e Stefano Bartoli, che sono due psicologi che lavorano a Terni, che hanno raccontato la sua storia e quindi è nostro in qualche maniera, è della nostra terra.
L'associazione quanti anni è che c'è presente?
È molto antica, perché ha quasi 50 anni, sono 47 anni che è nata GD Umbria, sì, è veramente una delle più antiche, penso, di questo ambito sicuramente è una delle più antiche a livello nazionale. Perché GD Umbria, certo.
Non so pochi,
Questo tipo di associazionismo, appunto come dicevo, riconosciuto in ambito sanitario, perché proprio nel piano nazionale diabete del Ministero della Salute emanato, dà all'associazione proprio questo ruolo sociosanitario di affiancamento, di sinergia con i centri di diabetologia pediatrica.
Quindi hanno anche un percorso, quello capito, psicologico,
assolutamente.
Sono affiancati dal momento che sia la famiglia che il bambino.
Assolutamente, la famiglia, perché curare questo tipo di malattia deve essere affiancata alla famiglia, perché un bambino, ovviamente il problema non ce l'ha il bambino, ce l'ha tutta la famiglia, perché il seguimento i nostri bambini già molto piccoli, già 5 anni, mio figlio che ha avuto l'esordio, vi dicevo, 18 mesi, già 5 anni si faceva l'insulina da sola.
Come si chiama tuo figlio?
Angelo.
Ciao Angelo, salutiamo.
Angelo Vittorio. E Angelo già a 5 anni si faceva l'insulina da sola. Adesso hanno un grosso vantaggio chi ha l'insorgenza oggi, perché abbiamo la tecnologia che è un grosso vantaggio, abbiamo dei sensori, microinfusori che in qualche maniera aiutano. Noi io e mia moglie, quando Angelo ha avuto l'insorgenza, dovevamo interpretare il suo stato fisico dal colore. Se diventava un po' pallido, mia moglie diceva è nipo, deve mangiare qualcosa. Oggi c'hanno sensori che vengono applicati nel corpo, come hanno i microinfusori che somministrano l'insulina, e in qualche maniera si avvicinano a quello che potrà essere in futuro un pancreas artificiale.
Mi posso fare una domanda a tutte e due, Massimo e Luca? Mi viene una parola, coraggio, no? Allora, Kira e tu tuo figlio, i bambini, mi hanno ricordato che vuol dire il coraggio? Noi insegnanti, ricordato, perché noi abbiamo il coraggio, forse guardate, bisogna tirarlo fuori, però mi hanno ricordato cosa è il coraggio nella vita?
Assolutamente sì. Sabrina era una testimonianza vivente H24, quindi è impossibile dire il contrario.
Sì, io guarda, vi vorrei far partecipare agli incontri, perché il nostro ambito sociosanitario educativo sono dei campi scuola. Noi periodicamente facciamo degli incontri anche residenziali per bambini piccoli dai 6 ai 13 anni, per gli adolescenti e poi per le famiglie. E in questo ambito vedere questi bambini come condividono la loro situazione, come ne parlano e come non mi piace più usare questa parola, accettano questa situazione, è veramente emozionante. Noi abbiamo fatto degli incontri anche nelle scuole, in cui abbiamo fatto partecipare i bambini e con i loro compagni, e a loro raccontano la loro problematica, come la vivono, quali sono le loro criticità, eccetera. Veramente, cioè, sono situazioni che ti toccano il cuore e ti fanno emozionare.
La fase senza maschera, sì, no? Sì. Buttiamo a maschera, sì. E vi dico come veramente sto in questo momento, perché sono così.
Quindi ogni volta è una cosa al cuore, io poi mi emoziono per molto poco e quindi sono sempre con gli occhi bagnati.
Vabbè, oggi si può piangere, quindi avete questa battuta.
Però anche se è fastidioso, però è una bellissima cosa.
Assolutamente, però i maschietti non possono piangere.
E chi l'ha
detto?
Infatti, anche gli uomini possono piangere.
Ma sì!
Perché è un tabù che bisogna essere sfatato. E chi l'ha? Si emozionava facilmente. O sbaglio?
Chi
era? Sembrava con poco. Ma è una cosa bella, assolutamente.
No, lei... Sì, era... Una sera...
Vai.
Una sera, dopo, guardava un film, è in dialetto, ma la dico uguale. Guardava un film, mi ha mandato un messaggio, un vocale, che era, faceva piangere. Mi fa... Patrì, mi sono pianta pure le pecciole.
Io quelli con i video vicino a Guardo che facevo tante volte, abbiamo fatto di quelli che facevamo a Guardo, e mi dicono che oltre a non mancare mai, una volta mi sei grazie perché senza di te no, queste cene non riusciamo a fare. E mi ricordo che per anche questa cena a Guardo fa di noi era qualcosa di importante, qui non poteva mancare, nonostante finiva a 9, passava la coppa, usciva a 9 la coppa, dopo gli lavori, no? Scambiava lavoro e veniva a cena a Guardo. Come dici tu, per è importante coltivare, no? L'amore, anche se, e non parliamo qui, non ti parlo di lavoro, parlo di rapporti umani di fuori di quello dei ruoli che si poteva avere, no? Coltivare a bezza un rapporto umano, cosa che oggi insomma. Coltivare sembra che offani qualcuno o fai del male a qualcuno.
No, assolutamente sì. Poi la sua specialità era di riuscire a entrare nel cuore delle persone in una maniera garbata, sensibile, unica.
In punta di piedi,
ma riusciva a trovare la chiave giusta in qualsiasi tipologia di carattere. Io per esempio sono una persona molto riservata, ma ho visto persone anche più chiuse, più introverse, e lei puntualmente riusciva a trasformare le persone, e con lei praticamente raccontavi tutto, perché ti portava a dir tutto. Se c'avevi un problema, a parte te lo leggeva in faccia, perché c'aveva tipo un radar emotivo che beccava tutto quello che tu c'avevi.
Beh, un po' come tutte le donne, che c'è un problema te lo...
Però lei c'aveva sta cosa qua che era clamorosa, perché poi lo faceva poi in maniera naturale, non era mai invadente o...
Però con educazione.
Con educazione puntualmente raccontavi quello che stavi vivendo e uscivi dal dialogo con lei, dal confronto con lei in maniera rigenerata.
C'è una persona che ti rimarrà per sempre dentro, che non ti dimenticherai mai, la tua Achille, la tua Sabina.
Prossima domanda.
Vai. Non puoi anche
la
non
faccio
rispondere.
Io,
vai.
La faccio
vai.
Io.
Vai.
Vorrei sapere, sempre se ti va, quali emozioni hai provato mentre scrivevi?
Allora, questa è una domanda un po' particolare, perché sono legato a questo racconto anche per un altro motivo. Un anno fa non era un gran periodo per me, perché a volte la vita ti fa conoscere delle persone splendide come Sabrina, altre volte ti mette
davanti ad altre
tipologie di persone. Non era semplicissimo e ho passato 3 mesi a non scrivere nessun racconto, che per me è qualcosa di assurdo, perché poi la scrittura è tanto, veramente tanto. Dopo 3 mesi sono tornato a fare un racconto di getto, oltretutto, e era proprio questo, quindi sono molto legato a questo racconto. L'emozione, la bellezza è stata che è stato un flusso diretto, ho scritto in maniera diretta, e considera che in una notte, perché è uscito fuori di notte, era già bello che pronto, dalla scaletta e tutto, semplicemente rileggendo quella traccia che avevo letto tante volte in questo premio letterario, al quale avrei partecipato con un altro tipo di racconto, ma non ero convinto. Se non sono convinto io, di solito non ci provo nemmeno. E poi ho fatto quello che di solito non faccio, cioè ho cambiato completamente la traccia e è venuto fuori questo racconto, declinandolo, ripeto, tutto al femminile, con altre tre storie di donne. Il punto di riferimento ovviamente è Sabrina. L'emozione è stata tanta, ma più che altro una benedizione, perché l'ho scritto di getto dopo 3 mesi che non facevo proprio nulla, ecco, quindi.
Non a caso, non è successo a caso, sappilo.
Non lo so, non...
Non è successo a caso.
Dai, niente.
Però, no, penso anche del discorso dello stesso libro, è andato tutto da un'idea, dall'intuizione di Fausto Chiocci, il marito di Sabrina, e non avrei mai pensato che potesse nascere qualcosa di questo tipo nel giro di un anno, perché era il 18 dicembre, consegnavo al premio Rinagatti il modulo per la partecipazione. Dopo un anno ci ritroviamo qui, questo sì, libro prende...
Non ricordo, l'avevo letto su Facebook sta cosa.
E spero che potrà dare una mano a un'associazione, sì. Tra l'altro, veramente, a cui tengo particolarmente, c'è dietro una donna speciale come Fabiola Pecci.
Li guardo...
Sì, okay. Correrà per di fiato l'associazione insieme contro la fibrosi cistica.
Se vuoi una volta portare qui in radio...
Sì.
Magari.
Io Fabiola... A porta aperta. Fabiola l'ho conosciuta tramite Sabrina, perché il periodo del Covid Sabrina tutti i giorni, perché io abitavo da sola, quindi tutti i giorni Sabrina mi telefonava per sapere come stavo, quello che facevo, per farmi passare del tempo. E automaticamente chiudeva con me, chiamava Fabiola, perché Fabiola c'aveva dei periodi che non stava bene, quindi magari fosse un videochiamata su lei sul Tabirulan, Fabiola dall'altra parte. Io non la conosco Fabiola, io l'ho conosciuta così, sì. Fabiola, quindi tutto quello che ha fatto con Fabiola nel periodo del Covid lo so tutto.
Ne ho tante di persone, Sabina, è giusto oggi che hai questa ora, questa ultima puntata prima inizio, questa ora l'ultima puntata hai, anche con di voi parliamo con la musica, che fare bene agli altri e dire cose bene agli altri non è una cosa brutta, non si offende nessuno, anzi forse no, fai sentire una persona speciale, importante, però come dici tu è giusto che questa cosa che si può pensare, spero venga con il tuo libro un pochino, oltre ai colleghi, da venga un pochino ricordata, no?
Me lo auguro, spero che leggendo il racconto qualcuno possa ricordare la propria Sabrina, perché poi questa ho portato la mia Sabrina insieme a 3 storie sì, completamente sì. Inventate, ma è chiaro che ognuno ha il proprio ricordo Sabrina. Personale di Sabrina, però c'è una cosa che unisce tutto, che è l'amore, e quello chi l'ha conosciuta per 30 secondi o per una vita intera, il messaggio è sempre quello, perché tutti parleranno con l'amore negli occhi. Era veramente speciale e continua ad essere
assolutamente.
Sabrina è un'amica di tutti,
bravissima, sorprendente quello con te. Andiamo con la musica. Ho sentito una canzone tagliata a tua età, Massimo, perché parli di piccoli supereroi, no? Allora, c'è una canzone l'anno scorso, hanno fatto a Sanremo, quest'anno a Sanremo, che parli di supereroi, e qui un po' tutti, e anche chi dai questi piccoli campioni sono dei supereroi. Ritorniamo a favore con adesso dopo la sentito supereroi. Ho fatto anche un messo libro che siamo scambiati, perché Luca ha chiesto, Luca, 6 copie di Burkina, che poi potevo anche dare i soldi, ricordamelo, prima che va via, se non mi scordo, e perché una è per me, e vedere insomma la foto di Kira meravigliosa, dentro questo veramente sorride, ma un po' abbastanza toccato, e poi altre 2 o 3 sono per gare, altre 2 devo dare ad altre persone. Ti volevo domandare subito immediata, questa foto, che riguarda questo monumento, no? Questa che è chiesa, però come
Santiago.
Il suo viaggio,
ah, Santiago.
No? Il suo viaggio che ha fatto.
Non mi ricordavo.
Insieme al marito,
sì.
Credo in inverno, se
sì,
non erro.
Perché questa foto?
Allora, Fausto me ne ha presentate 3 o 4. Tra l'altro sono tutte contenute all'interno del libro.
Sì,
io le ho trovate onestamente tutte e 4 bellissime, non è per dire. Ora, qui c'è un discorso chiaramente simbolico, un discorso forte, poi c'è un discorso anche cromatico. Io adoro il blu, il celeste, l'azzurro, sono tutte tonalità che amo particolarmente. È vero che Sabrina è di spalle, però dà anche un pochettino un significato dove secondo me sta adesso, in alto, dove guarda.
Sì.
Credo che sia una copertina di impatto, comunque particolare. Poi, ripeto, ci sono foto, erano tutte e quattro bellissime, quindi la scelta non è stata semplice, però a me mi ha colpito onestamente subito questo.
Prima di passare a Massi, ti ho parlato di Unitassi, perché hai anche una membro di Unitassi, Arta, che spero un giorno di intervistare, perché mi ha sempre messo...
Ho conosciuto anche persone di Unitassi dopo la sua scomparsa.
Spero di invitare e di intervistare.
Ma
perché...
proprio, cioè, una cosa... Non
ha fatto anche
l'immagino.
I tassi, no?
Come no, nonostante magari i medici le dicevano no, guarda, non è il caso,
ma chi lei è anche
lei
ostinata,
era, sì,
un po' più...
capatosta, come
capatosta. Hai intervistato anche i Caun, no? Hai intervistato qual è il sentimento che intervistando con i tassi e i Caun maggiormente hai sentito nel parlare, allora, con l'intervistare loro?
Non mi voglio commuovere, però permettimi di ringraziarli, perché mi hanno mandato dei messaggi già da maggio, quando è uscita fuori l'idea di questo libro, e adesso in questi mesi, non belli, bellissimi, e con una carica emotiva impressionante, e mi hanno dato anche tanta forza in questo periodo per portare avanti questo progetto letterario. Dico che Sabrina continua a spargere quei semi, e continua a farlo anche dando l'esempio a certi personaggi, a certe personalità. Ho ricevuto dei messaggi bellissimi sia dall'Unitalsi che dai Clown, e allora penso sempre quel discorso che l'amore poi gira ma non finisce mai. Parliamo di canzoni, ho in mente una di Luciano Ligabue, L'amore conta,
e poi mettiamo,
io non so quello che ci sarà poi, no, però sono sicuro che per fregare la morte l'unico sistema è mettere in circolo l'amore, e credo che Sabrina l'abbia fregata la morte di gran lunga, ecco.
Sì.
Condivido.
Condivide, d'accordo. E poi gli angi... Non abbiamo i nostri angi, chi è uno di questi sicuramente. Vado giù l'altro, passo Massimo.
Vabbè.
Se hai domande vai, intervieni
sì,
senza problemi.
Respiriamo.
Questo Ino di Abete, è Ibo Iato Pupazzo. Troppo un attimo per dare un ovviamente sul Isola del Pupazzo, che è meraviglioso, per chi è veramente no? In maniera stupenda, ecco, la prima vedo, no? Questi racconti, no? Dove c'è questo pupazzo che affronta difficoltà, però sempre con la voglia di, no? Di
assolutamente
di lottare, no? Anche quando c'è la puntura, c'è la febbre,
certo.
La porta.
Beh, qui è proprio per aiutare, perché ovviamente un bambino al momento dell'insorgenza si trova traumatizzato da, soprattutto in particolare dall'effetto che gli viene trasmesso dai genitori, perché i genitori sono veramente in grande difficoltà, perché si trovano in una situazione nuova che non conoscono, che dovranno gestire loro, e quindi non riescono a nascondere al bambino, perché il bambino sta bene, non è che ha niente di... cioè non, il suo corpo reagisce e non sente un malore particolare, al di là del momento in cui può andare in ipoglicemia, ma può mangiare e si sente normale, quindi... tutte le sue ansie gli vengono trasmesse dalla famiglia, dal disorientamento dei genitori, e quindi qui in questa storia, ecco, racconta che cosa gli sta succedendo, qual è il motivo di questa situazione, che si deve stare in ospedale, perché deve stare ricoverato, che cosa sarà di lui, che cosa dovrà affrontare, e gli viene raccontato in maniera chiara, raccontato da questi due psicologi che sono veramente il fiore all'occhiello della diabetologia in Italia dal punto di vista psicologico. Stefano Bartoli è stimato e riconosciuto.
Sono
umbri, lui è di origine, sono entrambi di Terni, sono.
Vabbè, Stefano
vuoi... abbiamo fatto, perché noi come associazione abbiamo fatto due progetti al ministero, uno proprio sul sostegno psicologico, e Stefano Bartoli ha coordinato questo tavolo.
Se prossimo anno li vuoi portare qua, a porta aperta
con piacere, glielo glielo suggerisco. Al Ministero abbiamo fatto proprio un documento nel 2019, poi dopo c'è stato purtroppo il Covid che in qualche maniera ci ha rallentato, dove abbiamo messo intorno a un tavolo 92 psicologi di tutta Italia, di tutti i centri di diabetologia d'Italia che ci sono, proprio per affrontare questo argomento, perché il diabete, non, come dicevamo, non è molto conosciuto socialmente, ma non è neanche conosciuto proprio in ambito sanitario, perché troppo spesso i pediatri di base si dimenticano che esistono, e quindi i bambini arrivano in ospedale in chetoacidosi grave e c'è qualche bambino che è anche
questo
morto.
Non l'avevi detto, ti dico la verità.
È anche morto, quindi insomma, oppure hanno avuto dei grossi problemi che poi hanno, che avranno per tutta la vita.
Questo libro si può trovare?
Questo libro viene regalato dall'associazione di tutta Italia, quindi anche da GD Umbria.
Lino e il diabete.
Lino e il diabete. C'è un sito dove c'è una pagina Facebook, Lino e il diabete. E gli hanno regalato a tutti i bambini al momento dell'esordio.
Storia, forse anche ai ruti, Luba segnalato per i colleghi, cosa è il coraggio. Storia di un amico coraggioso.
Infatti, è il sottotitolo che c'è nel libro. Eh sì.
Allora, prima di andare con la musica, parliamo di amicizia, e c'è una poesia, poi io la metto, vediamo se mi piace, che fu dedicata a Fabrizio Fizzi, quando è morto, e nella poesia di Borghese che parla di amicizia, la faccio sentire. Fu dedicata al funerale di Fabrizio Fizzi e, insomma, c'è qualche parola che mi fa ricordare Kina, no? Perché...
più di una.
Non dice, posso essere amico, no, e posso dirti, anzi, quindi questa poesia di Borghese mi è rimasta impressa, e penso a chi ha un amico a Natale di Catria, che può essere una buona, un buon augurio a Natale.
Ma tu hai poi anche il ruolo dell'associazione, no?
Sì.
No, perlomeno la nostra associazione, sicuramente quello di essere vicino alle famiglie e sostenerle ed aiutarle ad affrontare al meglio questa criticità.
Tu hai scritto ai giusti, ai sognatori, e chi sa sentire sempre un po' di più.
Sì, sono tre tipologie che amo, perché poi, diciamo, in questo mondo perdiamo un pochettino sempre di più i valori, no? Perdiamo la bussola dei valori. Ecco, ho cercato di riassumere tre tipologie di persone che stimo, in particolare le ultime, quelle che sanno sentire un po' di più, perché Sabrina era questo e tutte le varie Sabrina sparse nel mondo, che Dio le benedica, perché servono come il pane, veramente.
Assolutamente. Così si può trovare, perché questo compagno si può trovare Ibo.
Allora, nella libreria Mondadori di Gualdo Tadino, centro commerciale Porta Nuova, oppure attraverso il sito della casa editrice Diadema Edizioni. E quindi nel giro di tre giorni arriverà a casa.
E con due fasi parliamo di una canzone, perché parliamo di sogni, e c'è una canzone forse che può andare bene. Come in un numero, questo è scritto insomma, a parte la sua copertina dietro di Ibo. Come il numero da illusionista, impiegavo un secondo per far scomparire la tristezza dagli occhi, in cambio di un rassicurante sorriso. Potere della magia, potere delle donne. E poi, nella fase del racconto in semi di Kira, quando l'affare a paura bussò la porta, il coraggio andò ad aprire, ma non trovò nessuno.
Ecco, quest'ultima è di un poeta famoso, non del sottoscritto, che non ha le sue capacità, ed era una frase che era scritta davanti al San Camillo di Roma sul lenzuolo, e che Fausto con Sabrina hanno fatto loro questa frase, insomma, l'hanno resa loro.
Ok, quindi quando la prova bussò a porta, il coraggio andò ad aprire, ma non trovò nessuno. E quindi, insomma, abbiate coraggio. Andiamo con la canzone?
Vai.
E parli di sogni, no? Chi gli piaceva sognare, anzi, no, per lei come dare bene sognare è importante. Allora, fra tante canzoni che ha fatto Mario Ferrer, ne ha scritta anche una bella. Qual è? Adesso ascoltate. Ragazzi, secondo me sto anche un ballano di fiuto, anche con emozione, quindi finire via, non è scherzo. No, perché, insomma, dico con Luca, quando è morta Kira, è morta qualche giorno prima, è morta mia zia. È morta lei, prima è morta Kira e poi è morta mia zia. Di mia zia non ho mai parlato mai della sua morte, perché è un peso che ho dentro, che ho mai tirato fuori con nessuno. E Kira è un po' amica di tutti, e in questo momento della mia vita ammetto che mi manca un po' una Kira nella mia vita, quindi insomma non è facile comparare di lei, insomma, perché una tua persona a cui voglio bene, e nella quale mi devo rimpiando, forse che mi porto dietro, che se volete bene una persona ditelo, poi forse una persona non accetterà sempre, però voi ditelo, perché poi per me non è vostro, per me è l'altra persona, quindi voi se volete bene qualcuno ditelo, poi il potrà dire che no, è una cosa ripetitiva, però è bello dirti voglio bene, quindi dito, perché chi lo sapeva dire o diceva, quindi
assolutamente sì.
A mia scena io dopo non ci ho fatta io, però chi l'ha io detto era bello scambiarsi, no, se ti voglio bene. Prima di commuovermi ringrazio Massimo,
grazie a voi
in animo, come ti aspetto il prossimo anno, commenti per quello che fate. E ultima domanda, oltre ai contatti, sono nel cassetto che vuoi realizzare come membro di questa realtà?
Guarda, stiamo lavorando a un progetto con l'intergruppo parlamentare, perché abbiamo questo contatto e siamo riusciti ad avere questa attenzione. Stiamo lavorando su, per rendere il più possibile adeguato l'inserimento scolastico dei bambini con diabete a scuola. I lavori sono in corso e speriamo, ecco, agli inizi del prossimo anno di concluderli e una volta per tutte trovare la strada giusta per rendere quasi automatico questo inserimento, che spesso è molto complicato, purtroppo.
Perché i bambini con diabete hanno diritto a una vita
normale,
normale, scolastica, normale e sociale.
O soprattutto lontana da ogni discriminazione. Questo è importante, perché stiamo appunto studiando la modalità più opportuna per cioè rendere meno medico possibile l'inserimento scolastico, perché ovviamente gli insegnanti devono sentirsi loro rassicurati e il bambino tranquillo e i genitori a casa anche tranquilli di lasciare il bambino a scuola in serenità.
Grazie, complimenti, buone feste, ti
grazie
aspetto il prossimo anno. Se vuoi senso, poi un dei tuoi che scopre domani, cioè che ha un bambino con diabete, che consideresti, non da membro di questa età, ma da genitore?
Di stare tranquillo, di vivere la giornata in tranquillità, di non trasmettere le proprie ansie, perché sono soprattutto quelle che trasmettono i genitori ai bambini, per renderlo sereno, perché tutto si può costruire nella normalità, anche quando c'è questa presenza ingombrante del diabete tipo 1.
Grazie e buone feste.
Un abbraccio a tutti i bimbi.
Sono tutti i bimbi. Saluta ancora Ino e tutti i bimbi coraggiosi. Si fanno dimostrare ogni giorno che vuol dire combattere, avere coraggio ed essere veri. Luca, un grazie doppio da parte mia, da parte di Vannocchio.
Grazie a voi.
Adesso arriva Natale, no? Insomma, no, è la festività. C'è una fase che vorresti dire a Kira? Per dire grazie.
Ma guarda, adesso mi trovi un pochettino alla sprovvista, ma dire proprio grazie, ma grazie a lei, grazie al suo esempio.
E chiudiamo
dire... Sì, no, è proprio questo, perché fondamentalmente non si dice mai abbastanza.
Infatti.
Quindi grazie.
E questo libro si può trovare, ricordiamo?
Alla libreria Mondadori di Waldo Tadino, centro commerciale Porta Nuova, e online tramite il sito Diadema Edizioni. Okay,
contatti tuoi, Facebook?
Sì, Luca Fazzi, potete scrivermi, Instagram, sarò felice di darvi informazioni.
Ma se contatti anche la vostra associazione, non ti ho chiesto contatti per chi vuole scrivere.
Basta andare sul sito www.agdiumbria.it, c'è scritto tutto dove siamo. Noi siamo all'interno del Policlinico di Perugia in pediatria.
Perfetto. Grazie Luca,
grazie
in bocca
a voi.
Lupo, e ti aspetto quando vuoi a porta aperta.
Molto volentieri.
E buone feste, buon Natale.
Altrettanto a voi.
Grazie a te, Vernò.
Grazie a te di avermi invitato.
Grazie di cuore per l'aiuto, per la compagnia e per l'appoggio. Io faccio a tutti quanti voi, ragazzi, quindi buon Natale, buone feste, buon anno, buona Befana, buon tutto.
Buone feste.
Noi ci vediamo dopo il 6 gennaio. Con forse un qualche chietto in più, ma tanto questo sai, tutte le feste, no?
La canzone, chiudiamo con la canzone che...
Amore conta. Però andate anche a camminare se ce la fate. E vado a mangiare.
Anche Pagolino andrà a camminare.
Assolutamente.
Dalla tavola a mano.
Infatti,
bravo. Farai questo.
Viceversa. Ma ti andate a mangiare. Finiamo con questa canzone, perché Amore conta di Gabue è esempio, penso, più bello di chi è Akira.
Penso proprio di sì.
Sì, quindi... Grazie Kira, ciao Kira, grazie Luca, grazie Massimo, grazie a Venocchio. Noi ci vediamo lunedì per l'ultima puntata di lunedì e poi con me, dopo la Befana con Siamo a Frutta. Buone feste e bocca al lupo, grazie ancora. Adesso vi lascio con la Mare Conta di Gabue. Ciao Kira.